Allora, la seconda parte è interessante perché comincia con la povertà nella sociologia e nel servizio sociale. La relazione di Giovanni Cellini, un collega e anche dottorando, e che riguarda il tema della storia della povertà. Abbiamo già avuto un assaggio quando Anna Maria Campanini ha citato figure di pioniere storiche che noi amiamo e ammiriamo, come la Liz Salomon e la Jane Addams, e ora Cellini ci darà un altro spaccato di storia della povertà. A chi non fosse chiaro che c'è una storia della povertà, io inviterei soltanto immaginarsi una cosa, che basta pensare a San Francesco, che è patrono d'Italia. Oggi è la giornata del servizio sociale, forse sono anche un po' imparentati. San Francesco aveva sposato Madonna Povertà, e quindi per San Francesco se la sposò, evidentemente era una esperienza positiva ed era una figura bella. Ora, pensando a quel che è per noi oggi, evidentemente di tempo ne è trascorso parecchio. E adesso chiederemo a Cellini di raccontarcelo, grazie.
Grazie alla professoressa Pedrinazzi. Storia, sicuramente vado subito al dunque perché i tempi sono stretti. La povertà è stata un problema, è stata ed è un problema permanente, risolto, che però nella modernità ha assunto dei caratteri, delle forme particolari in discontinuità col passato. È stato sicuramente un oggetto di studio della storia, dell'assistenza, della sociologia e del servizio sociale. Parto con alcuni riferimenti ad autori classici della sociologia che nella modernità hanno vissuto e che hanno saputo cogliere nella modernità dei punti importanti su questo tema. Weber, innanzitutto, nell'Etica protestante e lo spirito del capitalismo, ci evidenzia questa discontinuità tra una visione di povertà come destino, come evento ineluttabile, tipica di un certo cristianesimo, di una società preindustriale, versus una concezione di povertà come colpa che nella società industriale, nel capitalismo, assume una forma più forte. E quindi una discrasia, una discontinuità, un adattamento a una sorte, a un destino appunto, una visione più di tipo luterana, contro un carattere più di tipo metodico dell'ascesa professionale. Questa è l'etica puritana che Weber ci descrive molto bene. Quindi in sostanza questa etica, questa dell'etica protestante specifica del puritanesimo, chiede al povero perché sei povero, lo guarda quantomeno con sospetto, se non addirittura con ostilità. Durkheim, non possiamo non ricordarlo, quando ci parla delle forme coercitive ed anomiche della divisione del lavoro, riferendosi a una fase storica ben precisa, quella della modernità, dell'industrializzazione, l'operaio che viene staccato tutta la giornata dalla famiglia, viene irregimentato, l'anomia, perché l'operaio ripete meccanicamente dei movimenti senza comprenderli. Sono forme che mettono in discussione quella che Durkheim chiamava solidarietà organica, quella basata sulle similitudini, che generano dei nuovi bisogni degli individui, che sono legati in modo particolare ai nuovi fattori stressanti legati al lavoro. Ho recuperato questa frase dal suicidio, mi sembrava bella proporvela perché potrebbe essere una definizione di povertà. Un qualsiasi essere vivente non può essere felice né vivere se i suoi bisogni non sono in sufficiente rapporto con i suoi mezzi. Ecco, quindi già Durkheim ci illuminava su questo tema. Ovviamente non possiamo non parlare di quello che ci diceva Marx. Io cito questa opera del 1844, cioè sostanzialmente l'operaio sta male in ogni caso, sta male sia nelle situazioni di maggior ricchezza del periodo, sia nelle situazioni in cui c'è declino. C'è uno stato di miseria stazionaria, ci dice Marx, anche nello stato di maggior ricchezza della società. E in più ho voluto evidenziare questo tema dei nuovi bisogni, cioè questa induzione, produzione di nuovi bisogni, queste nuove forme di dipendenza generate da nuovi bisogni. Si accennava prima alla storia, Marx ci fa un'analisi storica molto, secondo me, interessante della povertà, riprende il tema della punizione dei poveri che è stato citato prima. Io qui ho evidenziato questo passaggio, quello legato alle recinzioni, cioè alla cacciata di contadini dalle terre e al loro inserimento nelle aree urbane che però non possono assorbirli e soprattutto la manifattura non riesce ad assorbirli con la rapidità pari alla quale loro venivano cacciati nelle città. Diventavano quindi, queste persone diventavano mendicanti, diventavano poveri, diventavano vagabondi. Il punto cruciale è che le condizioni e le trasformazioni della società del tempo quasi sempre non lasciano al povero molte altre scelte di vita, se non quella appunto di violare la legge, di vagabondare. Quindi capite la differenza tra appunto la visione che citavo prima, ci proponeva Weber, e questa di Marx, quindi una povertà legata a fattori strutturali della società e non alla colpa. Non possiamo non ricordare dalla storia dell'assistenza questi aspetti, cioè se il povero è visto con ostilità, se è un'immagine negativa, chiaramente è l'assistenza stessa che assume un carattere sospettoso, discriminatorio, poliziesco. L'intervento pubblico chiaramente si manifesta e viene portato avanti su suggerimento delle classi emergenti, che quindi hanno interesse a tenere a bada i poveri. La Purlò è solo un esempio di questo, una legge che sostanzialmente introduce tutta una serie di meccanismi di segregazione, di punizione, di ostilità nei confronti dei poveri. Potremmo richiamare anche il sistema delle workhouse, delle case di lavoro, eccetera, eccetera. Quindi la povertà storicamente è stata associata a questi elementi, è stata associata alla malattia, al vagabondaggio, all'illegalità, alla povertà come pericolo, la paura, la reazione a questo pericolo. E quindi le istituzioni che se ne sono occupate sono state non solo di natura assistenziale e sanitaria, ma anche strutture giudiziarie, penitenziarie, prima veniva giustamente evidenziato dalla professoressa Morlicchio, e dalle strutture di polizia, quindi la povertà ha avuto a che fare e ha a che fare anche con questo. Sulla punizione dei poveri, secondo me, c'è un'ampia letteratura, questo è un tema che varrebbe la pena di approfondire probabilmente. Non possiamo non ricordare in questa rassegna due personaggi chiave: Otto von Bismarck, che introdusse in Germania nella fine dell'Ottocento il sistema di assicurazione sociale, per due motivi: uno, per mantenere efficiente e forte l'economia tedesca, e due, per fare fronte alle tendenze alternative socialiste più radicali. Quindi c'era un'esigenza di mantenimento dell'ordine fondamentalmente in questi provvedimenti. Più di recente Lord Beveridge, l'ideatore del servizio sociale, che appunto poi elaborò questo rapporto, che poi venne ripreso dal governo laburista di Attlee, che vinse le elezioni subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, che istituì il sistema di welfare state. Ricordo solo che Beveridge, le note biografiche di Beveridge ci raccontano che lui si ispirava alla Fabian Society, quella Fabian Society da cui sono venuti fuori anche dei padri del servizio sociale come Beatrice Webb e il marito, appunto, che sono stati due tra i giganti, come li chiama Bortoli, del lavoro sociale. Il welfare state, quindi un'idea integrale di compenetrazione tra Stato e società, quindi un principio democratico legato al welfare state, ma soprattutto, vado veloce, il secondo punto, uno Stato che svolge un ruolo attivo nei rapporti economico-sociali, concorrendo alla redistribuzione del reddito attraverso politiche di natura fiscale, attraverso l'assistenza ai meno abbienti. Ma bisogna andare oltre, dobbiamo avere una visione più sociologica, cioè il welfare state è diciamo, uno stadio finale di un processo in cui è lo Stato che deve assicurare un'estensione dei diritti di cittadinanza, quindi diritti civili, diritti politici, diritti sociali. Questo è il tema di oggi. E quindi dobbiamo fare propria come operatori del servizio sociale questa ottica, quindi superamento di una concezione individualistica, sicuramente, povertà ricondotta a sfortune, incapacità, colpe, e sul piano delle politiche dobbiamo fare propria questa visione, cioè di contrasto con azioni volte a modificare i meccanismi che producono le disuguaglianze e producono l'esclusione sociale. Quindi c'è un problema sicuramente relativo alla sopravvivenza, i bisogni primari, il cibo, l'acqua, la salute, veniva detto prima, e l'Associazione Internazionale dice molto su questo. Ma non è solo questo, cioè non è un problema solo di reddito, di scarsità di reddito, è un problema di privazione di capacità, di possibilità, di partecipazione alla propria società. Questo ce lo dicono Negri e Saraceno, ce lo dice Amartya Sen, e non a caso il dizionario di servizio sociale ha ripreso questa ottica. Qui vado veloce perché la povertà, secondo le International Federation of Social Work, è stata già proposta. Sottolineo il secondo punto, una questione di diritti umani. Quindi quale deve essere l'impegno del servizio sociale? Cosa deve fare il servizio sociale in questa prospettiva? Beh, il servizio sociale agisce nella trifocalità, quindi siamo coinvolti in una dimensione individuale, c'è sicuramente un'attività tesa ad alleviare le sofferenze, questo ce lo dicono anche i documenti della Federazione Internazionale, questo si fa quotidianamente, credo, c'è un'azione di coinvolgimento degli utenti negli obiettivi di cambiamento, ma c'è qualcosa di più, veniva detto giustamente, non basta questa azione di coinvolgimento, il contratto presenta dei limiti chiaramente, perché non c'è una posizione di parità. Bisogna promuovere dei diritti di partecipazione diretta delle persone. Su questo io segnalo un testo di Malcolm Payne, che è un collega britannico che è stato anche a a Torino, alla Summer School, Case Management e Servizio Sociale, dove ripercorre tutta una serie di punti, di tappe storiche delle teorie di servizio sociale su questi aspetti, un libro tradotto in italiano. C'è il tema dell'empowerment, c'è il tema dell'advocacy che ho messo, quindi promuovere la partecipazione diretta degli utenti alle decisioni che la riguardano, un ruolo di advocacy che si pone un po' a metà con questo altro punto, cioè la dimensione organizzativa di promozione di gestione dei servizi. Ci sono delle attività di informazioni, di proposta, di pressione nei confronti dei livelli decisionali che l'assistente sociale è chiamato anche nel suo piccolo a fare, c'è un impegno per influenzare le politiche sociali e per le strategie per l'eliminazione della povertà a vari livelli. Questa viene chiamata da Payne advocacy interna, cioè è un qualcosa che riguarda le organizzazioni, ma in cui l'assistente sociale è chiamato ad operare in una interdipendenza tra la dimensione della pratica professionale e la dimensione politica. Concludo con la terza delle tre dimensioni della trifocalità, che è una dimensione più di territorio, comunitaria, io l'ho chiamata. Bisogna dare, questi sono temi della storia, ma sono temi anche del presente, l'esigenza della persona svantaggiata di vivere entro i confini, la cultura della comunità locale di appartenenza, ci sono le nostre radici storiche rispetto alla deistituzionalizzazione, tutte le battaglie che sono state fatte per portare fuori dalle istituzioni chiuse le persone che hanno bisogno, e quindi il tema della territorializzazione delle cure. Ci si potrebbe integrare anche il tema generale sulle istituzioni chiuse in generale, quindi anche pensiamo a quelle per esempio penitenziarie. C'è un discorso di sviluppo, di integrazione di risorse, di mondi vitali, risorse di vario tipo, risorse del pubblico, del privato sociale e anche del privato. Per esempio leggevo che un mese fa c'è stata un'iniziativa in Emilia Romagna promossa da assistenti sociali, dal SUNAS, sul microcredito, che quindi sono state coinvolte è stato coinvolto il credito cooperativo, le banche del credito cooperativo dell'Emilia Romagna, su un tema che riguarda le nuove povertà, cioè quelle fasce di poveri che non possono accedere al credito secondo i canali ordinari. Quindi un esempio di come il servizio sociale è stato coinvolto in questa integrazione di risorse. Quindi, ecco, spero di aver dato alcuni punti, diciamo, chiave e di riflessione su questo tema che ci vede appunto coinvolti in prima persona. Grazie.
Grazie al collega Giovanni Cellini che ci ha dato questa stringata ma anche efficace descrizione della storia della povertà nel passato, nel presente, con qualche accenno anche all'innovazione di questo futuro prossimo che abbiamo davanti e che io dico e ricordo è soprattutto nelle vostre mani. Quindi, se il passato e il presente hanno ormai una loro configurazione, ecco, sentitevi responsabili del futuro, ed è non poca cosa. Auguri. Diamo il benvenuto anche al professor Mingione, al preside della Facoltà di Sociologia, che ci ha raggiunto e che farà la relazione conclusiva di questa giornata. Intanto do la parola a Maria Grazia Guida. Maria Grazia Guida è assistente sociale specialista ed è direttrice della Fondazione Casa della Carità. E quindi il problema sarà da lei affrontato da un angolo visuale abbastanza specifico, sicuramente interessante, sicuramente molto, molto concreto e sul fronte dei problemi e delle emergenze quotidiane. Grazie.
Grazie a voi. Nel presentare un po' questo mio contributo darò delle suggestioni. Credo che gli interventi che mi hanno preceduto, anche il lavoro presentato dagli studenti, abbiano già fatto un quadro ampiamente esaustivo, diciamo, della teoria e dell'analisi anche un po' sociologica dei vari fenomeni, per cui io mi muoverò un pochino più su un esame di esperienza, di realtà, con alcune considerazioni. Partirei da alcuni minuti dove vi presenterei alcune voci della casa. Vediamo se riesco a farlo partire.
Della carità mi ha accolto, mi ha raccolto dalla strada.
Primo giorno, per essere sincero, se no il massimo il secondo, mi sono trovato come se fosse a casa mia, che problemi non ha avuto, e mi sono inserito facilmente in mezzo alla gente qua.
Un anno, sono stata qua a casa della carità un anno.
Contratto era Peppe, cioè, mi ha abbracciato, sa che non lo conoscevo, cioè, mi ha accolto come se fosse suo fratello, che conosce da tanti anni.
Io sono asilo politico, sì, perché c'è un problema grande, perché non si può tornare, sì.
Avevo dei problemi con mio padre, con i suoi amici, che avevano dei giri strani.
È sempre guerra. E anche pensi, non pensi cosa devo fare. Guerra sempre. Io non posso tornare.
E quando sono uscito dall'Egitto, mia madre mi ha detto: dove stai andando? Ho detto: scendo un po' giù con gli amici. Invece ci prendi il pane con te, quanto risale. Io ho detto: va bene. Dopo 19 anni sono tornato, l'unica volta che sono tornato, ho 20 anni, sono tornato e però prima di salire sono passato dal panettiere e ho preso il pane. Ho detto: guarda, ho fatto un po' tardi, ma il pane è ancora fresco.
Sono arrivato dall'Italia in Libia, con la barca, ho fatto 2 giorni con la barca per venire in Italia.
Lavoravo in albergo, mi ha preso un carcinoma, quindi ho deciso di lasciare. Sono andato sulla strada.
Dopo che ho perso il lavoro, sono...
Niente. Allora, le voci della casa sono incompiute, quindi vabbè, vi racconto un po' quella che è l'esperienza che volevo stamattina un po' portarvi. Allora, la Casa della Carità, voi l'avete vista in alcune immagini, è una struttura molto grande, una struttura di più di 5.000 metri quadri, poi vabbè, se riusciamo magari lo rivediamo dopo, ed è uno spazio che è nato su un desiderio del cardinale Carlo Maria Martini nel 2004 di lasciare alla città di Milano, al termine del suo episcopato, uno spazio di attenzione, di accoglienza e di ascolto delle povertà vecchie e nuove. E un po' gli ingredienti di questo spazio sono stati tre. L'accoglienza fisica in questa struttura che ospita ogni giorno 150 persone circa, uomini, donne, mamme con bambini, lo stare nel mezzo, nel senso che la Casa della Carità ha scelto in questi anni di stare nella città, nel mezzo delle contraddizioni e delle emergenze, man mano che queste si presentavano, quindi dai flussi migratori nuovi all'emergenza della presenza a Milano di famiglie di cittadini rom-rumeni ancora fin dal 2003, dal 2004, e il tema della riflessione attraverso l'Accademia della Casa della Carità. Una scelta che abbiamo fatto è stata quella di confrontarci con il tema della povertà attraverso una riflessione a 360 gradi che un po' ci portasse a ragionare non soltanto sull'osservatorio del fenomeno ma anche sulle metodologie di intervento e soprattutto ad interrogare la città su temi che a volte vengono vissuti in grande solitudine da parte degli operatori e anche soprattutto da parte delle persone che noi accogliamo. Cosa devo fare? Non so se volete, vabbè, fatto questo pezzo di introduzione, vediamo se riusciamo a vedere l'altro pezzettino. Scusate per la cosa. Eh sì, poi dopo facciamo così allora. Vai. Non sappiamo se riparte, allora io vado avanti a parlare. Allora, nella casa sono passate in questi 5 anni più di 1200 persone residenti che hanno vissuto con noi periodi dai 6 mesi a 1 anno, dipende un po' dalle congiunture economiche. Questo è il periodo in cui si allungano moltissimo i tempi di permanenza perché è più difficile l'uscita in una situazione di crisi economica con la ricerca di un lavoro e di un'autonomia. Contemporaneamente sono state ascoltate più di 5.000 persone perché comunque nella casa è possibile in ogni momento trovare un assistente sociale, trovare degli educatori, un gruppo di volontari formati che in realtà anche qui abbiamo cercato di lavorare sui termini, non fanno soltanto un filtro, un segretariato sociale, ascoltano, accolgono le persone per quelli che sono i bisogni che vengono portati di volta in volta, per cui la scelta è stata quella di non settorializzare ma di ascoltare tutta la domanda complessa che varcava la porta. C'è un pezzettino nel video dove avete visto tutti questi piedi che entrano ed escono dalla porta della casa, e comunque attraverso questo ascolto accompagnare le persone in un percorso o di accoglienza e di permanenza nella struttura per un progetto, una presa in carico individualizzato, oppure per una ricerca di risposte in altri luoghi con un orientamento, un servizio idoneo. Questo è possibile perché in qualche modo la casa è una struttura privata, una fondazione privata, e quindi non ci sono vincoli, diciamo, procedurali particolari, per cui
le istituzioni
abbiamo potuto sperimentare l'elasticità e la flessibilità nell'affrontare i nuovi bisogni e le nuove emergenze, anche le recenti emergenze nella città. Tant'è che noi comunque abbiamo fatto un pezzo di strada con più di 1000 persone che vivono in non luoghi della città, in campi rom, in strutture diciamo occupate, in alcuni territori anche difficili della città, proprio perché questa flessibilità ci ha consentito di decidere di volta in volta di accompagnare le emergenze laddove si presentavano. Riproviamo.
Azioni mi hanno abbandonato.
No, mi spiace perché appunto, non so, da fino a ieri, ma si vede che ci sono dei problemi tecnici. Allora, sostanzialmente che cosa abbiamo realizzato nella casa? Una sorta di, noi la chiamiamo un po' famiglia simbolica allargata, con un clima di vita quotidiana, di ascolto e sostegno di tutti, proprio perché le storie degli ospiti portano con sé un bagaglio di privazioni, di rotture di legami, di attraversamento del mondo in questi processi nuovi di globalizzazione, soprattutto da una povertà che si caratterizza come assenza di identità e come momento di grande sofferenza e di grande fragilità nella storia delle persone che noi avviciniamo. Alcuni esempi, cioè da noi passano e sono state residenti persone adulte con situazioni di disagio psichico, più del 40% delle persone che vive, che viene da esperienze di strada o da esperienze di immigrazione o da esperienze di esclusione dal sistema di welfare, vivono situazioni di grave disagio psichico. Sono adulti italiani che arrivano anche da nuove emergenze, per esempio cinquantenni che sono diciamo all'interno di una china discendente che ha portato alla perdita del lavoro, alla perdita degli affetti, alla perdita dell'identità della persona come cittadino, di donne migranti che arrivano dopo viaggi sempre più difficili con costi fisici, economici altissimi, a volte vittima di sfruttamento e di tratta. Nella casa poi arrivano anche ospiti provati fisicamente e psicologicamente, soprattutto mi riferisco a tutti quei ragazzi che arrivano da paesi in guerra, dove noi abbiamo accolto anche ragazzi soldato, ragazzi che a 14 anni in qualche modo hanno vissuto delle esperienze tremende e che dall'età infantile usavano sostanze coca e sostanze comunque stupefacenti per poter affrontare quello che era l'addestramento all'uccidere. E quindi ascoltando e partendo da tutte queste gravi situazioni di sofferenza abbiamo un po' ripensato anche alle modalità dell'intervento sociale, cioè quello che mi sono detta, quello che ci siamo un po' detti è: se il bisogno è complessivo ed è così complesso e soprattutto di grande sofferenza relazionale, dobbiamo inventare e costruire ambiti nuovi di presa in carico. E così ci siamo un po' interrogati nella quotidianità, nell'operare, nel riflettere anche attraverso l'Accademia. Ci siamo un po' così dati dei punti di riflessione. È importante avere il coraggio di mettersi di fronte ad una persona, come le persone che noi accogliamo, e comprendere soprattutto che la storia di cui le persone sono portatrici è un insieme di esperienze di culture diverse, e questo insieme di diversità non deve diventare un confine invalicabile, ma uno stigma, ma deve essere una ricchezza, deve essere la vera ricchezza da cui partire per poter poi affrontare il tema dell'uscita dalla fragilità. Ci piace parlare di fragilità e non di povertà, perché pensiamo, ma molte delle relazioni precedenti l'hanno un po' detto in termini più teorici, è che il fenomeno delle povertà nuove in realtà sia un fenomeno che ha una dinamica al suo interno di sviluppo di fragilità ricorrenti e multiple, e solo all'interno di questo sistema nuovo di bisogno è possibile riparlare di povertà in maniera non rigida e non stigmatizzante. L'altro punto è avere e dare rispetto attraverso il riconoscimento e la capacità di ognuno. Non ho incontrato nella casa, pur con storie tremende, alcuna persona non in grado di avere delle risorse enormi, dalle quali abbiamo anche, diciamo, imparato molto. L'altro tema è quello dell'avere cura, del prendersi cura, perché ci dimentichiamo che il lavoro sociale a volte è il prendersi cura e l'avere cura della storia dell'altro, soprattutto partendo da un'assenza di giudizio, anche perché il giudizio spesso inconsapevolmente e nella cultura, diciamo, in questo momento che va per la maggiore, il giudizio si sente sulla pelle, per cui a volte più che le parole, nella comunicazione con tante diversità e con tanti livelli di sofferenza, conta molto di più il sentirsi con l'altro. Per cui la relazione di aiuto diventa uno spazio di ricerca anche sugli aspetti immateriali che producono poi senso nei percorsi di empowerment, nei percorsi di crescita. Questo lo rileviamo, non so, ad esempio nell'incontro con le donne ospitate, che portano con sé una storia di fecondità, di voglia di progettualità, che è nella ricerca di un futuro possibile, di un futuro di pace e di cittadinanza, ma anche un futuro proiettato nella genitorialità, a volte desiderata, a volte vissuta, a volte proibita dalle condizioni che vivono. Per cui l'attenzione su queste storie ci riporta di volta in volta un bisogno di rispecchiamento reciproco sui valori, ma anche sul senso più spirituale ed etico della vita. Pensiamo che parlare di condivisione e compassione possano essere in qualche modo delle modalità nuove di relazionarci e in qualche modo affrontare questa ricerca nuova. L'altro tema è un po' quello della crescita, dello sviluppo di sé, dei sistemi relazionali e dei processi di integrazione culturale in senso più ampio. Questo ci porta anche a valutare quelli che sono il senso degli oggetti esterni, che spesso fanno parte della metodologia del lavoro sociale, quindi non so, la ricerca di un collocamento lavorativo, la ricerca di un'autonomia abitativa, come oggetti in qualche modo esterni che fanno parte di un percorso di emancipazione personale, dove però bisogna andare a scoprire, a riscoprire il senso profondo delle esperienze oggettive attraverso un confronto fuori da ogni presunzione di certezza oggettiva, ma interrogandosi proprio sul significato più profondo nella storia delle persone di questi aspetti. Mi diceva non tanto tempo fa la persona che segue, diciamo, gli inserimenti lavorativi, che per esempio per le donne rom, che pure noi inseriamo al lavoro attraverso attività di pulizia, attraverso attività di impresa nella nostra cooperativa sociale, spesso è anche difficile andare a capire cosa voglia dire pulire con degli strumenti che sono gli strumenti che noi normalmente utilizziamo, perché diceva Lina una volta a Walter, insomma, io a casa mia in realtà avevo la terra al posto del pavimento, quindi io come faccio a sapere che prodotti devo utilizzare? Per cui anche uscire dagli stereotipi che noi diamo proprio molto per scontati, no, della nostra quotidianità, diventa un aspetto importante. Punto centrale dell'intervento sono quindi l'attenzione alla persona, alla storia, alla cultura, alla libertà, ai diritti e all'autodeterminazione, il lavoro di equipe ai vari livelli che ha la funzione di garantire soprattutto la promozione di legami, di relazioni tra gli ospiti e i volontari, tra gli operatori e gli ospiti e di riflettere insieme su questo insieme di relazioni. Il lasciarsi mettere sempre in discussione dalla differenza e il lasciarsi mettere in discussione dalle complessità, anche perché la vita è complessa e la nostra quotidianità è sempre più complessa. Per cui questa casa diventa, per chi arriva da lontano, per chi ha perso ogni relazione, uno spazio transizionale dove riconsentire uno sviluppo di sé, sperimentare una nuova sicurezza relazionale e una capacità di ritessere legami persi nella storia precedente. Ed è anche uno spazio identificatorio degli uni verso gli altri, dove riconoscersi partendo anche dalle diverse rappresentazioni della realtà. Dicevo che noi abbiamo avuto più di 82 nazionalità ospiti nella nostra casa con 16-17 culti religiosi diversi. Non abbiamo mai avuto un problema di, tra virgolette, sicurezza, cioè non abbiamo mai avuto difficoltà se non nella concreta quotidianità di persone che si trovano spesso a vivere in sei per periodi anche lunghi in una stanza e dove può esserci la persona di 75 anni e il ragazzo diciottenne appena arrivato da Lampedusa. Vorrei fare un po' alcune considerazioni finali. Noi abbiamo parlato di povertà, a me piace un po' di più includere il tema della fragilità diffusa all'interno del concetto di povertà in un contesto che è il contesto per noi metropolitano dove la comunità non è più fondata su continuità e da continuità spaziali, su vicinanze e prossimità. Che cos'è oggi il territorio? Non ho risposte, però sono osservazioni che noi facciamo. Che cos'è il territorio? Quando parliamo di lavoro di comunità, a che cosa ci riferiamo? La casa si è inserita nel quartiere favorendo un coordinamento delle associazioni del territorio e promuovendo un intervento in favore degli anziani confinati in casa che hanno trovato nella casa in alcune giornate degli spazi per loro. Però in realtà noi viviamo in un'epoca che è caratterizzata da veloci comunicazioni globali. È molto facile comunicare da una parte all'altra del mondo, è più facile per i nostri ospiti comunicare via internet con i propri congiunti nei paesi di provenienza piuttosto che non rammentare i mesi lunghi di calvario e di viaggio della speranza affrontati per arrivare nel nostro paese. Queste comunicazioni però hanno sempre più il carattere della scetticità e dell'essere impersonali. Contemporaneamente il nostro sistema di welfare, e veniva anche un po' accennato nelle relazioni precedenti, si è sempre più basato su semplificazioni. Tutto è diventato un dare comunque prestazioni attraverso procedure asettiche a bisogni connotati da identità rigide. Siamo riusciti a creare e a realizzare servizi sempre più settoriali e specialistici, ma anche in nome di un giusto senso di specializzazione dei nostri interventi e di maggiore professionalità. Però noi abbiamo servizi per minori, servizi per anziani, per donne sole, per donne vittime della tratta, per handicappati, pazienti psichiatrici, tossicodipendenti, immigrati, richiedenti asili, adulti in difficoltà e potrei continuare. Abbiamo sostanzialmente istituzionalizzato e stigmatizzato le persone in un'identità unica. E di identità unica purtroppo si muore, questo lo insegnano i conflitti che hanno poi la religione alla base di conflitti, non so, e in alcuni paesi del nostro mondo, dei paesi africani, vediamo quanto queste identità siano in qualche modo oggetto non di crescita, ma oggetto di morte e di distruzione. Queste identità non tengono uniche, non tengono più conto che una persona ha in sé più identità. Cioè io sono una madre, sono un assistente sociale, mi occupo di attività politica, sono una volontaria, ho più identità. Alle persone che noi ascoltiamo, che accogliamo nei nostri servizi, il nostro sistema di welfare ha tolto la possibilità di essere persone con questa complessità di identità. Addirittura si è assistito ad un processo di disumanizzazione della sofferenza che diventa distruttivo del rispetto della persona fragile. Va di moda l'identità del contro, noi la chiamiamo, e questo attraversa profondamente anche la politica, il modo di fare politica, l'identità del contro per distruggere, annullare, creare odio verso l'altro, verso il diverso. Prima si parlava dei processi di istituzionalizzazione, noi stiamo rivivendo nuovi processi di istituzionalizzazione. Se pensate a quello che è riedizione della nuova forma del concetto di pericolosità sociale nel caso di persone con disagio psichico, dove comunque chiunque, il vigile, non so, il carabiniere, chiunque, potrà decidere diagnosticare uno stato di pericolosità sociale, quindi fare un TSO immediatamente ed istituzionalizzare le persone piuttosto che non a tutto il processo di istituzionalizzazione rispetto a tutte le forme migratorie, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, ci rendiamo conto che questa identità del contro nasce sostanzialmente da una paura del diverso, e questa identità del contro che genera paura, paura soggettiva, porta sempre più velocemente alla rottura della coesione sociale. E noi assistenti sociali credo che abbiamo un compito arduo in questa fase storica, e li avremo sempre di più se consideriamo che, viste le trasformazioni velocissime, nel 2030 più dell'80% delle persone vivranno nelle megalopoli, vivranno in grandi città, cioè la nostra è un paesino, insomma, a confronto a San Paolo de Brasile, al Cairo, città di alcune decine di milioni di abitanti, e quindi vivranno nelle città soggette a flussi migratori veloci, a ingenti cambiamenti e trasformazioni ricche di contraddizioni economiche, sociali e politiche. E quindi dobbiamo, secondo me, proprio interrogarci su quale può essere veramente il ruolo del servizio sociale in quest'epoca di grandi cambiamenti. Dobbiamo quindi ripensare, soprattutto ripartire dalla unicità della persona, dall'umanizzazione dei servizi, dalla globalizzazione dei percorsi di inclusione sociale, dai processi di mediazione dei conflitti, dal processo di ricostruzione di nuove prossimità. Perdonatemi una cosa, visto che non sono giovanissima, un po' autobiografica. Nel 68-70 la mia generazione di assistenti sociali pensava in qualche modo di poter cambiare e rivoluzionare il vecchio mondo, che però aveva una chiarezza nell'organizzazione sociale, per costruire una società più equa, più libera, tra uguali, lavorando molto sulla coscienza, no? Sulla coscienza del cambiamento, sulla coscienza del cambiamento di classe, di gruppi, eccetera. Ecco, questa è una fase nuova. Io penso che dobbiamo un po' riscoprire quelli che erano un po' i temi dell'illuminismo, dove a fianco della liberté, égalité, c'era una terza parola che era quella della fraternità, fraternité. Io credo che dobbiamo impegnare le nostre esigenze a ripensare, a costruire, a capire come strutturare una società più fraterna, veramente a misura di uomini, donne e bambini, perché in questa costruzione di una società fraterna, intesa come rispetto dell'uno e dell'altro, c'è un po' la nuova sfida di una cittadinanza globale. Grazie.
Le istituzioni mi hanno abbandonato e la Casa della Carità mi ha accolto, mi ha raccolto dalla strada.
Primo giorno, per essere sincero, se no il massimo il secondo, mi sono trovato come se fosse a casa mia, che problemi non ha avuto, e mi sono inserito facilmente in mezzo alla gente qua.
Un anno, sono stata qua a casa della carità un anno.
Il contratto era Peppe, cioè mi ha abbracciato, sa che non lo conoscevo, cioè mi ha accolto come se fosse suo fratello che conosce da tanti anni.
Io sono asilo politico, sì, perché c'è un problema grande, perché non si può tornare, sì.
Avevo dei problemi con mio padre, con i suoi amici che avevano dei giri strani.
È sempre guerra. E anche pensi, non pensi cosa devo fare. Guerra sempre. Io non posso tornare.
E quando sono uscito dall'Egitto, mia madre mi ha detto: dove stai andando? Ho detto: scendo un po' giù con gli amici. Dice: ci prendi il pane con te, quanto risale. Io gli ho detto: va bene. Dopo 19 anni sono tornato, l'unica volta che sono tornato, ho 20 anni, sono tornato, e però prima di salire sono passato dal panettiere e ho preso il pane. Ho detto: guarda, ho fatto un po' tardi, ma il pane è ancora fresco.
Sono arrivato dall'Italia in Libia. Con la barca, ho fatto 2 giorni con la barca per venire in Italia.
Lavoravo in albergo, mi ha preso un carcinoma, quindi ho deciso di lasciare. Sono andato sulla strada.
Dopo che ho perso il lavoro, sono caduto in uno stato di depressione, più il fatto di divorziarmi con mia moglie mi ha complicato ancora la vita. Più il fatto che mi hanno dato lo sfratto a casa, e 5 anni che sono rimasto senza lavoro, e ho cominciato a aumentare il bere.
Non andavo alla stazione centrale, oppure sono andato negli aeroporti, mi sono sistemato ori al serio, Malpensa, Linate, facevo, giravo a turno.
La cirrosi epatica in stato molto avanzato.
Io avevo un problema, nel senso che era una casa popolare abusiva.
Per me è stato un sogno arrivare qua e trovare tutte queste persone così unite, piene di voglia di fare cose.
È una famiglia che poi, quando vengono le feste, stiamo insieme.
Cioè, ti accolgono come se fosse per me è più di una famiglia. Cioè, mio padre mi ha sbattuto fuori quando avevo 14 anni.
E io mi dimentico della solitudine, capito?
L'educatore, qualsiasi cosa che le chiede, sono sempre pronte e a portata di mano, sempre con un sorriso sulle labbra, sempre disponibile a farti quello che chiedi. Sono anche serie, perciò tutta questa cosa ha portato anche l'ospite della casa a comportarsi in un modo più educato, più ragionevole.
Quando vuoi sfogare con qualcuno, puoi andare in ufficio, trovi Peppe, Andrea, quelle che lavorano, puoi sfogare con loro. Il lavoro che sto facendo adesso mi hanno aiutato a casa della carità per trovare quel lavoro lì, e quindi hanno fatto tante cose per me, che questo posto, un luogo di qui, che puoi sistemare la tua vita, puoi trovare degli amici, puoi trovare della famiglia davvero, puoi trovare delle persone che ti aiutano davvero, è un posto davvero meraviglioso. Questo, che non lo so, volevo dire tante cose, però Non mi viene la parola.
È un'armonia che c'è, bellissima veramente.
Noi dobbiamo fare un percorso, finito il percorso sappiamo che non possiamo stare qua tanto, cioè perché dobbiamo farci anche una nostra vita.
Cioè, di fare, avere una casa mia, un affitto, perché costa l'affitto. A casa mia un lavoro fisso, vorrei anche arrivare a pensione. E poi vorrei avere cittadinanza italiana, che vorrei fare una famiglia qua in Italia, perché nel mio paese non penso proprio di tornare per sempre.
Adesso io penso a tutta un'altra cosa, visto che mi mancano pochi tempi, come hanno detto i medici, e preferirei tornare, almeno finisco i miei giorni in mezzo ai tre fratelli e la sorella che mi sono rimaste in vita ancora.
Mi hanno aiutato per sistemare la mia vita e le servono quel posto per altri che passano lo stesso momento difficile che sono passate. Voglio portare la mia famiglia qui, diciamo. Questo è il mio sogno, perché sono un uomo, diciamo, che sono legato molto alla mia famiglia. Mi piace che vengano i miei genitori, mia madre, mio padre, figlio, i miei fratelli. Quello è che sogno.
Cos'è questo posto? Per me è la famiglia, per me è la casa, per me è tutto.
Sono immagini che si commentano da sole, quindi ringraziamo Maria Grazia Guida di averle portate qui in mezzo a noi, di aver dato un volto anche a questi nuovi poveri di cui tanto si parla e che a volte rischiano anche di diventare solo delle etichette. Io prima di dare la parola al preside volevo solo un brevissimo commento, perché questa esperienza della Casa della Carità, che mi sembra che ben si anteponga al Museo della Povertà di Cuiante, che abbiamo avuto parlato, di cui abbiamo parlato poco fa. Ecco, questa Casa della Carità sia un esempio di un progetto che si è costruito pian piano sui bisogni delle persone e che ha saputo proprio fronteggiare e dare una risposta concreta alle emergenze. Ecco, io credo che in questo modo emerga anche un versante del lavoro sociale che non dobbiamo dimenticare di avere sia come professione che come persone, che come operatori, che è il versante della creatività e del versante della capacità di ascolto, della capacità di accoglienza che ci fa capaci di affrontare anche il futuro e i problemi sociali che ci aspettano e che sicuramente non può essere, come dire, soltanto compensato dalle capacità, metodi e tecniche del servizio sociale. Ecco, l'importante è avere anche e coltivare questa capacità creativa, questa capacità di ascolto e di accoglienza che ci devono sempre contraddistinguere, che danno senso anche al nostro lavoro quotidiano. Detto questo, la parola al preside, che ha un tema molto avanzato e che noi speriamo ci spalanchi una finestra sul futuro. Le politiche per la povertà in Italia, prospettive e interrogativi. Grazie di essere con noi.
Dovrebbe funzionare. Sì, sì. Allora, io spero di soddisfare qualche aspettativa, ma non tante. Mi scuso intanto con voi perché mi sono paracadutato qua, ma in realtà anche l'università è piuttosto rigida e mi sembrava inopportuno abbandonare gli studenti senza l'ultima lezione. E quindi ho dovuto arrivare alla fine, non so cosa hanno detto gli altri. Io direi che per fare qualche accenno conclusivo molto rapido alle politiche sociali e alla loro possibilità di adeguamento rispetto alla situazione attuale, bisogna partire dalla situazione attuale. La situazione attuale è tutt'altro che rosea, e voi lo sapete, l'Italia è
uno dei paesi europei con un più alto tasso di popolazione che vive al di sotto della linea della povertà. La linea della povertà è una misurazione economica in realtà non così accurata sulle situazioni specifiche di difficoltà, ma che è l'unica che si può prendere sia per fondare le politiche sociali, sia soprattutto per fare delle analisi comparative. L'Italia ha una popolazione che varia tra 10 e 15%, più vicina al 15%, che è una situazione particolarmente grave. La povertà in Italia è prevalentemente concentrata nelle regioni meridionali e è soprattutto diversa qualitativamente tra il nord e il sud. Al nord è più povertà degli anziani e dei nuclei soli, al sud è molto povertà familiare e molto povertà dei minori, è molto povertà delle famiglie, ancora delle famiglie numerose, anche non tanto numerose. Quindi, diciamo così, povertà diverse poi richiedono politiche diverse, per questo che insisto sempre nel dire questo. Le politiche sociali di contrasto alla povertà in Italia non sono per nulla generose. L'Italia è uno dei pochissimi paesi europei senza una misura nazionale di sostegno al reddito e è un paese in cui, se noi misuriamo la povertà economica prima e dopo l'intervento pubblico, praticamente il livello non cambia. Pensate che nei paesi scandinavi tra il prima e dopo l'intervento pubblico la povertà diminuisce di 2/3. Quindi le politiche, soprattutto economiche, efficace fanno giustamente diminuire, costano, ma fanno diminuire la povertà economica. C'è una cosa che vorrei dire in maniera un po' provocatoria, non voglio offendere nessuno, chiaramente però c'è una questione di fondo, anche culturale, che ha senz'altro rallentato e rende problematiche delle politiche efficaci di intervento contro la povertà, che è l'idea che anzitutto responsabilità della famiglia. È un contesto che si defamiliarizza poco e che parte dall'assunto che la responsabilità di proteggere i soggetti a rischio e i soggetti deboli debba essere fatto anzitutto dalla famiglia. Questo, io non vorrei aprire una discussione ideologica, chiaramente è una questione grave perché tutti i soggetti che non hanno non per loro colpa sostegno familiare sono in una situazione più difficile di altri. In più questo estende la povertà alla famiglia. Qui chi ha fatto delle ricerche sulle tipologie di povertà sa bene che, ad esempio, anche a forte solidarietà familiare, in un contesto povero, in questo contesto povero la solidarietà familiare è più difficile che non in un contesto ricco. Sappiamo, ad esempio, Alberto Andreotti ha fatto una bella tesi di dottorato, una ricerca sulle madri sole a Milano e ha visto che le madri sole povere a Milano, e ha visto che queste madri sole povere a Milano erano anche sostenute dalla loro mamma o dal loro papà. Però questo sostegno della loro mamma e della loro papà che le aiutavano con i bambini era più costoso perché le nonne povere non possono dare più del loro tempo e quindi, ad esempio, certo non pagano le pappe o non pagano i pannolini e quindi chiedono alla figlia di rimborsargli questi soldi perché altrimenti non sopravvivano più loro. Quindi, vedete, il sostegno familiare ci può essere, ma è un sostegno fortemente differenziato e fortemente diseguali. Ora, Che cosa succede oggi, per andare rapido? Intanto abbiamo un'area di rischio di essere in difficoltà, non solo economica, anche sociale, che sta crescendo moltissimo, e che è l'area degli immigrati. Una ventina d'anni fa l'Italia aveva 500.000 di stranieri, oggi ha più di 4 milioni di stranieri. Ecco, quest'area non è un'area, è un'area molto eterogenea, è un'area di bisogni molto diversi, è un'area fortemente discriminata socialmente, è un'area che si sta concentrando sempre di più nel nord che non nel sud, ed è un'area su cui non ci sono delle politiche sociali di sostegno. Quindi da questo punto di vista, in realtà questa è, diciamo così, una nuova frontiera. Abbiamo visto molti casi tra le voci della Casa della Libertà, sono persone che hanno bisogno di un sistema eterogeneo non standardizzato e su cui le politiche non ci sono. C'è una forte tendenza, anche questa più concentrata nel nord, all'aumento delle persone sole, sia di giovani che di anziani, e a queste persone sole, proprio perché sono persone sole, hanno dei bisogni che possono essere molto forti. È in aumento soprattutto per i giovani, che sono quest'area, diciamo così, che ha dei bisogni crescenti. È in aumento un lavoro atipico che può essere anche lavoro precario. Allora questa questione è una questione di nuovo che è del tutto aperta e del tutto pone dei problemi alle politiche sociali. Una parentesi che dovremmo aprire oggi e che è, diciamo così, ricorre sempre nell'allarme sociale, è la questione della disoccupazione. Voi sapete che la disoccupazione in Italia è fortemente diminuita agli inizi degli anni 2000, per fino al 2007, e poi ha ripreso ad aumentare in maniera molto forte. La disoccupazione oggi è probabilmente diversa, la disoccupazione che sta aumentando è in parte diversa da quella precedente, e c'è una connessione con la povertà, non nel senso che senz'altro la maggioranza dei poveri non è disoccupata, si tratta di minori, di bambini, di famiglie numerose, non di disoccupati, e la maggioranza dei disoccupati non è povera. Ci sono tutta una serie di disoccupati che sono dei giovani sostenuti da delle famiglie con dei mezzi, per cui sono disoccupati ma non sono poveri. Però la connessione, c'è stata in Italia una forte connessione storica tra la linea della povertà e la linea della disoccupazione, e c'è una connessione, diciamo così, geografica anche. Là dove è concentrata la povertà è concentrata anche la disoccupazione, e così via. Questo andamento, l'andamento parallelo della povertà e della disoccupazione, si è interrotto negli anni 2000. La disoccupazione è molto diminuita e la povertà non è diminuita. Questo non è un buon segnale. Non è un buon segnale, perché significa che anche quando in realtà le persone che hanno più trovato lavoro in questi anni, però hanno probabilmente trovato un lavoro precario, cattivo, che non ha fatto diminuire la povertà. Quindi ci sono tutta una serie di interrogativi per cui forse abbiamo qualche speranza, perché partiamo da una situazione di politiche molto bassa, molto carente. Quindi quasi tutto quello che si riuscirà a fare nel prossimo futuro sarà meglio di quello che avviene adesso, il che non ci consola molto, però in realtà ci dice qualcosa. Allora, come possiamo immaginarci delle politiche positive? Anche prendendo spunto da quello che avviene in altri paesi e da come la situazione sta diventando complicata. Ora, l'importante sarebbe trovare un quadro nazionale, regionale, perché voi sapete in realtà la sperimentazione del reddito minimo di inserimento, che era una politica favorevole a un intervento, diciamo così, più incisivo, su cui ci sono delle discussioni sulla sperimentazione in Italia, perché è stata in parte efficace, in parte non efficace, ha inventato delle cose, ma in realtà ha anche reso più complicate alcune situazioni, alcuni interventi, è stata, diciamo così, uccisa dalla, non solo dal governo, che dal secondo governo Berlusconi, che non era favorevole, ma è stata uccisa proprio istituzionalmente dalla riforma del titolo quinto della Costituzione, perché la riforma del titolo quinto della Costituzione ha detto la responsabilità delle politiche è delle regioni, non più dello Stato nazionale. Quindi a un certo punto si è creata questo alibi istituzionale molto forte, per cui lo Stato italiano ha dismesso perfino l'idea di avere delle politiche nazionali nei confronti della povertà, dicendo alle regioni fate voi. Ovviamente le regioni non hanno mai avuto una tradizione di intervento, qualcuno ha fatto qualcosa con delle risorse altamente insufficienti, e questo è stato un disastro. In realtà servirebbe un quadro nazionale e regionale, nazionale perché ci sono più risorse e regionale perché effettivamente questo è richiesto dalla legge, che sia destandardizzato, non standardizzato, perché io sono d'accordo con chi mi ha preceduto che la istituzionalizzazione standardizzata rispetto alle condizioni di povertà che ci sono oggi, che sono così eterogenee, così particolari, è negativa. Non si riesce ad aiutare la gente se non si considera che tutte le persone che hanno bisogno d'aiuto hanno bisogno di un aiuto diverso. Però non si può aiutarle se non c'è, diciamo così, un quadro istituzionale in cui si dice guardate che le dovete aiutare. E quindi da questo punto di vista questo è quello che va costruito. E quindi poi, al di là di questo quadro nazionale in cui si disegni, diciamo così, in maniera non standardizzata una propensione al sostegno a tutti quelli che ne hanno in maniera diversa bisogno, dobbiamo far crescere un sistema di welfare locale, che sia non categorializzato, che sia flessibile e articolato, che utilizzi, si metta in linea, che coordini e utilizzi tutte le risorse molto ricche che ci sono di terzo settore, come la Casa della Carità. Perché la Casa della Carità è un'ottima iniziativa, un'iniziativa particolarmente importante e buona, peccato che sia solo lì e che abbia, diciamo così, dei limiti di intervento. Non possiamo mandare 100.000 persone che hanno bisogno da tutta la Lombardia nella Casa della Povertà, perché la faremmo scoppiare. Quindi da questo punto di vista serve una modalità per moltiplicare, mettere in linea questo tipo di iniziative, e per costruirne delle altre molto articolate sulle casistiche di bisogno che sono molto forti e che vediamo in realtà riguardano sia famiglie ma sia giovani soli, anziani sempre di più, che tra l'altro gli anziani hanno un deficit di sostegno familiare molto spesso molto forte, perché sono particolarmente isolati, perché non hanno famiglia, perché hanno perduto la famiglia, perché sono distanti dai loro familiari o perché i loro familiari hanno degli altri problemi. E quindi da questo punto di vista un'altra delle prospettive che va fortemente sottolineate è, diciamo così, un processo culturale di defamiliarizzazione della responsabilità. Dobbiamo attivare un processo per cui diciamo guardate, la famiglia ci deve essere, ci deve essere tanto affetto, ci deve essere anche tanto sostegno, ma non può essere responsabilizzata, perché quando non c'è o quando non può, non, in realtà non si risolvono i problemi. E se continuiamo a partire dal fatto che comunque ci pensa la famiglia, in realtà non attiviamo mai delle buone politiche. E quindi le speranze sono di far crescere dei welfare locali molto aperti alle procedure di attivazione di pratiche di sostegno da parte del privato e del pubblico in combinazione, e con la responsabilizzazione dei soggetti ancora prima che delle famiglie, almeno in quei casi in cui i soggetti possono essere responsabilizzati. Io credo questo è, diciamo così, il panorama che abbiamo davanti. Non so se riusciremo veramente ad attivare un cambiamento. Mi sembra molto importante, soprattutto nella situazione italiana, che parte da così poco, riuscire ad attivare qualcosa, perché altrimenti il futuro senz'altro è molto problematico.